Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su Gookay con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, l'accusa di attacco informatico all'Albania è infondata. È necessario mobilitare il sostegno agli attacchi contro Al-Aqsa. E dati di Netanyahu e Lapid hackerati. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, mercoledì 14 settembre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda la de-dollarizzazione. Dopo il commento potete ascoltare la rubrica di oggi che si intitola Conoscere Islam, un programma dedicato alla presentazione della fede islamica. Ora amici, passiamo alle notizie. Il Centro Nazionale Cyberspazio, rilasciando una dichiarazione, ha respinto le accuse infondate lanciate contro l'Iran di aver orchestrato il massaccio attacco informatico contro l'Albania. L'accusa di attacco informatico dell'Iran contro l'Albania è infondata, si legge nella nota citata dall'IRIB. Stiamo assistendo al silenzio mortale di certi paesi in merito agli incidenti degli attacchi informatici distruttivi alle infrastrutture critiche e poi anche dei paesi indipendenti, afferma il rapporto del Centro Nazionale Iraniano, aggiungendo: la politica di doppio standard nei confronti degli attacchi informatici alle infrastrutture critiche dei paesi andrebbe condannata. L'Albania aveva accusato l'Iran di aver pianificato il massiccio attacco cibernetico che ha colpito lo scorso 15 luglio i sistemi di informazione del paese. Dal 2013 l'Albania ospita membri della famigerata organizzazione terroristica Mojahedin Khalq MKO, che ha ucciso più di 12.000 civili e autorità iraniane durante la sua brutale campagna terroristica della rivoluzione in Iran del 1979. In precedenza il gruppo terroristico MKO ha effettuato dall'Albania numerosi attacchi informatici contro le infrastrutture e la rete iraniana. L'aumento dei complotti contro la mosca di Al-Aqsa rende necessario mobilitare il sostegno, l'ha sollecitato l'Associazione degli Studiosi Palestinesi. Domenica, nella dichiarazione ripresa dal sito Infopal, l'associazione ha sottolineato l'importanza di un'azione urgente per insegnare alla gente la necessità di sostegno e protezione della mosca di Al-Aqsa di Gerusalemme e della Palestina. L'associazione ha invitato gli studiosi a realizzare un incontro urgente per decidere cosa è necessario per sostenere la mosca di Al-Aqsa e discutere come metterla in cima alla loro agenda, sottolineando che i pericoli che Al-Aqsa deve affrontare sono molto gravi. La dichiarazione arriva mentre i sionisti di destra si preparano a compiere un'irruzione di massa nella mosca alla fine di questo mese durante il Capodanno ebraico. I gruppi di coloni hanno affermato che pagheranno i costi di trasporto della persone che desiderano unirsi all'assalto al luogo sacro dei musulmani il 26 e 27 settembre. E secondo i media sionisti, il sito dell'Israel Public Broadcasting Corporation Khan del regime sionista è stato sottoposto a un attacco hacker. Gli hacker hanno rubato e diffuso dati e informazioni di milioni degli israeliani, compreso l'attuale ex primo ministro del regime sionista, rispettivamente Yair Lapid e Benjamin Netanyahu. Secondo l'agenzia Iranian IRNA, martedì il sito web sionista Wallah ha annunciato che il gruppo di hacker WarDark ha violato il sito di notizie del canale televisivo Khan del regime sionista e i suoi servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici. Il presidente russo, in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco, ha attirato l'attenzione del cancelliere sulle flagranti violazioni del diritto internazionale umanitario da parte ucraina. Secondo l'agenzia Iranian IRNA, durante una telefonata di 90 minuti fra Vladimir Putin e Olaf Scholz, il presidente russo ha affermato che l'esercito ucraino sta bombardando le città del Donbass uccidendo civili. Il cancelliere tedesco, dal canto suo, ha esortato Putin a trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina, raggiungendo un cessate il fuoco. Scholz ha anche sottolineato che qualsiasi ulteriore passo di annessione da parte della Russia non resterà senza risposta e non sarà riconosciuto in nessun caso. Secondo l'alto rappresentante dell'UE, Joseph Borrell, le sanzioni antirusse stanno funzionando. È ora di dire basta con la narrazione secondo la quale le sanzioni non stanno funzionando. I dati ci dicono che nel gennaio-agosto di quest'anno, rispetto all'anno passato, la Russia ha incassato il 18% in meno del petrolio e del gas, dato che il surplus accumulato dall'inizio del 2022 è poi evaporato poiché l'aumento dei prezzi non ha più compensato il crollo dei volumi. Lo ha detto Joseph Borrell intervenendo al Parlamento europeo. L'UE oggi importa 5 volte meno idrocarburi dalla Russia rispetto all'inizio della guerra. Se una parte della popolazione ipersaltata e Putin viene forzato ad usare la mano pesante, noi magari tra 2 o 5 anni ci troveremo davanti ad una catastrofe, ha affermato il professor Alessandro Orsini, che si è espresso così a Carta Bianca sugli sviluppi della guerra tra Ucraina e Russia. Tutto quello che avevo previsto sta accadendo, è una guerra esistenziale per la Russia. La Russia è disposta a mettere in ginocchio la propria esistenza. Putin a questo punto deve rispondere con un uso spropositato della violenza e tutti ci aspettiamo una mattanza, ha proseguito. Se la guerra andasse avanti, mi auguro che la Russia non conquisti Odessa. Questo potrebbe portare la NATO in contatto con l'esercito russo tramite la Romania. Se la Russia conquista Odessa tra un mese e 5 anni, è molto male per l'Italia. Il nostro paese è debole, non ha la forza per affrontare una guerra di lungo periodo con la Russia, ha concluso. E Uniper, la società europea del settore dell'energia con sede a Düsseldorf in Germania, sta valutando l'opportunità di intraprendere un'azione legale presso un tribunale arbitrale svedese per chiedere un risarcimento di miliardi di euro a Gazprom a causa dei tagli ingiustificati alle forniture di gas, secondo due persone che hanno familiarità con la questione. La vittima aziendale di più alto profilo della crisi energetica europea finora Uber all'inizio di quest'anno ha dichiarato che stava esaminando le azioni legali contro Gazprom e che questo potrebbe includere procedimenti arbitrali. Tali procedimenti di solito richiedono diversi anni prima di arrivare ad un verdetto. E avvengono circa 40.000 attacchi hacker al minuto e al giorno. In ogni giorno si registrano in media 57 milioni di attacchi hacker per tentare di accedere ai siti WordPress ospitati sui server SiteGround, pari a una media di circa 40.000 attacchi al minuto al giorno. Si tratta di numeri che salgono alle stelle nei giorni di punta dello shopping come il Black Friday e il Cyber Monday. Inoltre osserviamo un forte aumento degli attacchi in occasione degli aggiornamenti di WordPress, momento in cui gli hacker colgono l'opportunità di attaccare siti non aggiornati in tempo e che presentano ancora la vulnerabilità risolte dagli ultimi update, afferma Luca Rodino. Le penne che fanno infuriare il Re Carlo III. Non posso sopportare questa dannata cosa, Re Carlo Terzo attacca così le penne. Un video pubblicato su Twitter dal CBS mostra il nuovo sovrano alle prese con la firma del registro a Hillsborough Castle in Irlanda del Nord, nell'ambito delle celebrazioni per onorare la regina Elisabetta II, scomparsa la scorsa settimana all'età di 96 anni. Carlo si alza dalla scrivania, evidentemente c'è qualche problema con la penna. Odio questo, non posso sopportare questa dannata cosa, dice il re alzandosi e allontanandosi mentre prova a pulirsi le mani. E il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia UNICEF ha annunciato che la carestia in Somalia potrebbe mettere a rischio di morte 500.000 di bambini. Il numero dei bambini fra i 6 e i 59 mesi che ci si aspetta soffriranno di malnutrizione acuta grave è incrementato da 386.000 a 513.000. È un aumento terribile del 33%, che significa che 127.000 bambini in più sono a rischio di morte. E quanto ha dichiarato ieri James Elder, portavoce dell'UNICEF, in occasione della conferenza stampa di ieri al Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Putin, la de-dollarizzazione è inevitabile. Il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo ad una riunione del governo sulla situazione economica del paese, ha parlato del bilancio della Russia per i prossimi 3 anni, che dovrebbe essere incentrato sullo sviluppo, sulla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e sulle attività economiche. Putin ha parlato anche di un'aggressione finanziaria e tecnologica contro la Russia attraverso le sanzioni occidentali, ma il blitz economico contro il popolo russo non ha avuto successo. Secondo l'agenzia di stampa Farse News, Putin ha sottolineato che il processo di dollarizzazione dell'economia russa è inevitabile ed è in corso. Il presidente ha infine descritto come imprevedibile, impulsivo e non professionale in comportamento dei paesi occidentali nei confronti della Russia. Per questo, aggiunto, noi dobbiamo lavorare in base alla nostra logica e mantenere l'infanzia. E poi sull'operazione speciale in Ucraina, Putin ha detto: la Russia non ha iniziato la guerra in Ucraina, ma sta cercando di portare a termine ciò che è narrazione falsificata sul conflitto in Ucraina, riferendosi ai riflessi sulla crisi alimentare. Secondo Putin, 345 milioni di persone nel mondo sono in una situazione in sicurezza alimentare 2,5 volte di più rispetto al 2019. La crisi alimentare per alcune settimane era stata posta all'attenzione generale dal mainstream atlantista, con la NATO che chiedeva di far uscire da Odessa, il cui porto era stato minato da Kiev e le navi ucraine contenenti grano. Mosca, con la mediazione di Ankara, ha permesso alle navi ucraine di uscire, ma le cose sono andate in modo ben diverso da come annunciate. La prima bugia è che il grano fosse ucraino. Sono statunitensi le maggiori alimentari che lo posseggono.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Dio è colui che governa l'universo. Tutti gli esseri viventi sono legati e si sostengono a Dio. Il dono dell'esistenza perviene costantemente dall'Altissimo Sostentatore alle creature, tanto che se dovesse interrompersi anche solo per un istante, esse si estinguerebbero. In filosofia è stato accertato che ciò che esiste per possibilità dipendente nella propria esistenza da ciò che esiste per necessità e che ha bisogno di esso per esistere. Nel Sacro Corano il Signore afferma: «In verità siamo stati noi ad aver creato l'uomo e conosciamo le tentazioni dell'animo suo. Noi siamo a lui più vicini nella sua vena giugulare». In questo versetto Dio Altissimo indica la propria completa conoscenza dell'uomo e delle sue tentazioni interiori, rammentando perciò all'uomo di esserle più vicino della sua vena giugulare. Quale vicinanza o prossimità può essere più stretta e breve di questa? E quali altri termini possono esprimere il concetto in maniera più eloquente? Invero, la prossimità di Dio all'uomo è una prossimità spirituale e non corporea. E il Signore afferma che Lui è colui che sorveglia ogni cosa. Ecco un altro vocabolo, sorvegliante, che sorveglia, che esprime il concetto di presenza divina, vocabolo che ricorre in numerosi versetti coranici, talvolta in senso più generale e comprensivo, tal'altra con riferimento all'uomo, quando ad esempio recita: «In vero Dio veglia su di voi». Altrove, riferendo alle parole di Cristo, recita: «Tu vigilavi su di loro». In questo versetto, mentre si afferma che il nobile Cristo, la pace sia su di lui, ordinò solo di adorare Dio, si fa riferimento alla sorveglianza di Dio sull'operato degli uomini, sia al tempo dell'apparizione di Cristo, sia dopo la sua ascesa ai cieli, perché dopo la sua ascesa lo considerano Dio, come infatti quello che dice: «Non sa che in vero Dio vede?» Dio in questo versetto condanna l'ateo e il miscredente formulato una domanda negativa. Non sa forse che Dio lo vede? Anche in questo versetto la presenza divina viene espressa attraverso il vedere, come è stato indicato, la presenza, la prossimità e il dominio divino nei confronti di tutti gli esseri viventi vengono espressi per mezzo di differenti e numerosi vocaboli. Come accennato in precedenza, il secondo tipo di prossimità divina riguarda specificamente quelle creature privilegiate che sono i credenti, al cui vertice si trovano i profeti di Dio. Effetto di questa vicinanza sono l'amore, la benevolenza e l'aiuto, cui si fa riferimento in particolari versetti. E ancora nel Sacro Corano leggiamo: quando egli, il profeta di Dio, diceva al suo compagno: non ti affliggere, Dio è con noi. Spiegazione dell'avvenimento. Il nobile profeta dell'Islam, la pace su di lui, per ordine divino fu incaricato di uscire dalla Mecca verso Medina. Quando i miscredenti della tribù dei Quraysh si videro di questo fatto, lo inseguirono ed egli entrò in una caverna che si trovava nei pressi della Mecca. Gli inseguitori raggiunsero le vicinanze dell'ingresso della grotta e colui che accompagnava il nobile profeta si inquietò molto, temendo che essi potessero entrare, scovarli e catturarli. Il nobile profeta disse al suo compagno di viaggio: non ti affliggere, Dio è con noi. L'effetto di queste parole e di questa vicinanza divina furono serenità ed alleviamento dello spirito. Nel versetto citato si fa espressa menzione della prossimità di Dio Altissimo al nobile inviato, al sigillo dei profeti. Invero i miscredenti che si erano preposti di inseguire l'inviato di Dio, vedendo una tela di ragno intessuta all'apertura della grotta, si astennero dal entrarvi. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.
Thank you.